nelle nostre iniziative sanno che libri come quello che presentiamo stasera di Salvatore Ricciardi, le tematiche presenti nel libro fanno parte della storia nostra, dell'archivio, della libreria e del centro sociale. Ne fanno parte perché sin dal lavoro di primo noi abbiamo tentato almeno, come dire, due tentativi che sono stati ardui, specie in anni passati, che sono stati quelli di ricostruire il conflitto in questo paese, di dire la verità su quello che è successo e di opporsi fortemente a quella lettura che abbiamo chiamato più volte la trascrizione giudiziaria degli anni 60 o 70, che tristemente ormai è andata sotto il nome degli anni di piombo. Questa dizione ci siamo sempre opposti perché proprio celava invece, le privava delle ragioni di quel conflitto. E quindi, come dire, presentiamo un libro dentro la storia e l'elaborazione di questo luogo. Ma lo presentiamo anche perché il libro di Salvatore ci ha colpito per alcuni elementi, ci ha colpito positivamente, diciamo, per alcuni elementi. I libri un po' dei militanti del conflitto o della storia della lotta armata ormai sono diventati tanti e ci siamo sempre trovati di fronte al libro la cui struttura era o la forma del romanzo o la memorialistica e ci ha colpito invece il fatto che Salvatore non sceglie questa struttura narrativa. Ha una struttura narrativa che come dire, corre su due binari. La ricostruzione del contesto di ciò che è avvenuto in questo paese e le lotte nel quartiere, nella scuola e nel sociale che c'erano in quegli anni. Il binario tra le scelte di una soggettività e quel conflitto e appunto quel maelstrom, quel vortice che è stato il conflitto sociale in quegli anni. Ci ha anche colpito il fatto che il libro corre tra, chiamerei, un dentro e un fuori, cioè ciò che è avvenuto e l'esperienza carceraria di Salvatore. E su quell'esperienza carceraria ci ha sorpreso il fatto, per dirla con le parole di Salvatore, cioè di quelle quasi 10.000 notte dormite in carcere, ciò che è fortemente narrato è la rivolta di Trani, che è un bel monito, è una bella indicazione di che cosa si può fare rispetto a quell'istituzione totale e totalitaria che è il carcere. E quindi ci sembravano elementi sufficienti per poter invitare Salvatore a discutere del suo libro, di come è nata l'idea del libro e degli elementi che ci sono, della storia che c'è nel libro, e di chiedere a Giuliano Spazzali di darci delle chiavi di lettura, un approccio a questo libro. L'abbiamo chiesto a lui anche, diciamo, per un altro, come dire, elemento diversificato, un altro binario che c'è, lui che anagraficamente può narrare anche gli anni 60, a differenza di noi che possiamo fare quelli degli anni 70 e non gli anni 60, e perché anche poi, a parte il vissuto e la collocazione politica, poi per questioni professionali, ha incrociato tanta storia di molti compagni di noi e la storia carceraria, eccetera, di molti compagni. E quindi ci sembrava che potessero essere, come dire, elementi forti di discussione. Io mi fermo qui, pensavamo di procedere in questo modo, di intervento di Giuliano, intervento di Salvatore e poi di aprire il dibattito. Grazie.
Grazie a te. Io cercherò di essere il più sintetico possibile. In realtà io non so qual è la media dei vostri anni qua. A questo tavolo più giovane sei tu, no? Allora, con Salvatore abbiamo verificato che abbiamo un anno di differenza, io sono un anno più vecchio di lui. E però le nostre esistenze, anche se fuori e anche dentro non ci siamo mai incontrati, di fatto risulta alla lettura di questo libro che potevamo incontrarci in ogni momento. E forse l'abbiamo anche fatto, ma non ci siamo riconosciuti e poi per dovere di riservatezza non ci conoscevamo. Ma questa è un'altra storia. Io voglio raccontarvi questo episodio strano che è capitato, che apparentemente non c'entra niente con il libro di Salvatore. Benché egli inizi, e io non ve lo voglio riassumere per niente, quando parlando del 77 dice, i giovani del 77, che non erano gli stessi del 68, e che avevano in mente una rivoluzione, lui scrive, forse, parlando di loro, intendevano una rivoluzione che non coincideva con quella progettata da noi, cioè da lui e dai suoi compagni. Chissà. Ma poi, qual era la nostra? Le nostre, casomai. Ne avevamo ideate tante in una follia creativa. È successo questo fatto singolare, che apparentemente non c'entra niente con il libro di Salvatore Ricciardi, ma che vi voglio dire. Avevo in casa il libro di Ricciardi, non l'avevo ancora cominciato a leggere. Dovevo andare in tram, due tram lunghissimi peraltro, a trovare un amico e compagno. Aveva fatto le occupazioni della Triennale, nella Biennale del Cinema di Venezia e così via, che è più vecchio di me e che era molto malandato. Volevo portargli un libro che vi dirò qual è. E mentre aspettavo di leggere questo di Ricciardi, sul tram, non sapendo cosa fare, mi sono comprato questo piccolissimo edizione che si trova nelle edicole. C'è una relazione in tutto questo. Questo libro di Hermann Hesse, che io non conoscevo, Il pellegrinaggio in Oriente, mi ha svegliato una serie di questioni che secondo me erano importanti. Io portavo a questo mio amico un libro di Paolo Di Paolo che si chiama Dove eravate tutti, che non si capisce se è un punto di domanda o no, ma che è la vita di un ragazzo, per me molto giovane sostanzialmente, che ha vissuto tutta la sua esistenza sotto il controllo del berlusconismo e della storia appena precedente non sa assolutamente niente. Un libro bello in qualche sua parte, lui ha 28 anni, ecco. C'è questa differenza di età. Ma mentre andavo là e aspettavo di leggere Ricciardi, leggo Hermann Hesse. E qui trovo qualche cosa che mi convince e che vi dico subito, che in qualche modo è sorprendente. Trovo scritto, e ve le leggo, perché vedrete che in qualche modo ha a che fare con l'esperienza vitale, mentale, umana, psicologica di chi è stato presente in quelle cose là. Quello che ci differenzia fra Salvatore ed io è che abbiamo vissuto distanti ma vicini in vita, abbiamo vissuto molto lontani per tanti anni, lui in carcere, io da libero, poi bisogna vedere come la sono vissuta da libero io, ma questo è anche un punto che può essere interessante. Allora, io leggo questo che mi convince. Non possiedo memorie del tempo, di quel viaggio, né oggetti ricordo, né documenti, né diari. Tra l'altro distruggevamo tutto sistematicamente ogni tanto, ed è questo vero anche per me. Sì. Ma nei difficili anni della sfortuna, della malattia, della grave tribolazione che sono trascorsi da allora, ho perduto anche una gran parte dei ricordi. In seguito alla traversire e a nuovi scoraggiamenti, la mia stessa memoria e anche la mia fiducia in questa memoria, già tanto fedele, si sono affievolite in misura umiliante. Ma a prescindere da queste peripezie, meramente personali, mi trovo con le mani legate dal voto pronunciato a suo tempo. Questo non mi consente di ricordare e di raccontare quello che è successo. La seconda frazione di questo libro, che è peraltro molto interessante, dice così, e siamo sempre più vicini al tema. Nel tempo in cui ebbi la fortuna di entrare nella Lega, qui c'è scritto, partito, organizzazione, chiamatela come volete, cioè immediatamente dopo la fine della Grande Guerra per noi era la fine di tutto quello che era successo prima. Il nostro paese era pieno di redentori, profeti, discepoli, pieno di presagi della fine del mondo o di speranze nell'avvento di un nuovo regno. Scosso da quella guerra, disperato dalla miseria e la fame, profondamente deluso dell'apparente inutilità di tutti i sacrifici di sangue e di averi, il popolo allora accessibile a svariate chimere era anche però disposto ad autentica elevazione dell'anima. C'erano, è vero, danze bacchiche o gruppi battagliere di anabattisti. C'erano vari fenomeni che parevano additare l'aldilà del miracolo. Anche un'inclinazione verso misteri e culti di altri paesi orientali. Tutto fece sì che anche la nostra Lega, antichissima come origini, apparisse alla maggior parte di uno di quei numerosi rampolli della moda, sbocciati all'improvviso, qualche cosa di simile, e dopo alcuni anni minacciava di fare la stessa loro fine, cadendo nell'oblio o nel disprezzo o nel discredito. E poi però finisce dicendo: com'è che ci muovevamo noi di questa Lega o partito, organizzazione, o come volete? La marcia non si svolgeva in un ordine fisso, tale che tutti i partecipanti fossero radiati in una stessa direzione in colonne più o meno serrate. C'erano invece infiniti gruppi, contemporaneamente in cammino, ciascuno dietro le sue guide, alle sue stelle, sempre pronto a farsi assorbire da unità maggiori e a fare parte per qualche tempo, ma non meno pronto a proseguire isolatamente. Era bello incontrare quei gruppi amici, ascoltare i loro fatti e al momento del commiato in qualche modo benedirli, sapendo che proseguivano per la loro strada come noi per la nostra, che ognuno di loro aveva un sogno, un desiderio, un gioco segreto nel cuore, eppure tutti confluivano nel grande fiume ed erano uniti nel sentimento di una stessa adorazione, di una stessa fede, e tutti avevano pronunciato lo stesso voto di non tradirsi. Questa era la questione che, secondo me, per caso mi è capitato, prima di leggere il libro di Salvatore, mentre consegnavo il libro di questo giovane di 28 anni che ha vissuto soltanto all'ombra del berlusconismo, e naturalmente voi capite come mi è venuto in mente che, rovistando nel mio archivio mentale, ho preparato una serie di schede che non vi leggerò, con precisione quasi ossessiva di quello che succedeva a partire dal 60 fino all'81 circa. Ho tralasciato le mie memorie personali perché ho fatto fatica naturalmente a... essendo vecchi e non volendo, credo, né Salvatore né io, far parte della Brigata Nonni, è un libro che è uscito recentemente di Matteo Speroni, è anche vero che dovevo fidarmi a qualche cosa di sicuro, quindi ho cercato fra le mie carte, qualche cosa ho trovato e qualche cosa vi dirò. Insomma, io cerco di rappresentarvi le cose in questo modo. Fra il 60 e l'80, io mi ero inventato una canzoncina in un certo momento sul motivo di Come pioveva, famosa canzone della, fra le due guerre mondiali, però con una modificazione di verbo. C'eravamo tanto armati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Mi sono chiesto se per caso in grandi settori del movimento, in grandi momenti di agitazione, di lavoro di massa, di cortei, di manifestazione, una parte di noi in qualche modo poteva essere in qualche modo e configurarsi come gli attuali black bloc. Perché ho dovuto fare autocritica su questo punto, perché era naturale che questo si verificasse. A questo proposito ho trovato un estratto di Lotta Continua nell'epoca che vi leggerò dopo. La differenza di età fra Salvatore e Medio, un anno e niente, naturalmente è il problema della differenza fra libertà e detenzione che conta. Io voglio riferirgli semplicemente questo, che sarei in grado di ragionare sulle schede anno dopo anno, a cominciare anche dalle riviste importanti che hanno occupato in quel periodo. Diciamo che questi 20 anni chi ci ha guadagnato di più sono stati i tipografi sostanzialmente, perché non c'è mai stata tanta produzione di carta stampata e di libri, libercoli e opuscoli come allora, e di manifesti naturalmente. Ma il fatto è che da lontano si può dire non c'è molto da capire di questo periodo di tempo e si può reagire lo stesso, ma io non credo che sia così. Se non sei dentro, non capisci niente e non sai né agire né reagire. E ciascuno di noi, per la sua parte, era per l'appunto dentro. Io personalmente devo dire che sono stato in qualche modo oppresso da una questione che era stata avanzata da Quaderni Rossi, rivista del 61, tra le posizioni di Tronti e altre posizioni. Panziere. Che forse voi avete qua la collezione. E qui la questione si poneva non tanto e non solamente della capacità di reazione a quello che era la pianificazione democratica anche del lavoro, che era giusto che fosse così, perché questo era l'accordo di tutti, ma sul problema di come ricostruire e se andava ricostruita un'organizzazione dirigente. Si chiamava col vecchio nome di partito o qualsiasi altra cosa di simile al partito. Esso diceva la Lega, una Lega, qualsiasi. Questa è una questione che non si è mai risolta in questo periodo di tempo, diciamo la verità. Perché intorno al 73-75 un vento ha soffiato sulla candela ed è finito praticamente tutto, tranne quella che un giudice istruttore di Padova si era inventato, magari ci fosse stata, l'autonomia operaia organizzata, che sembrava una cosa poderosa, che tutti si spaventavano a pensare che ci fosse, e non c'era niente di tutto questo. Io so che cosa è successo, per ragioni che subito adesso vi dirò, nella storia di potere operaio, anzi non me la voglio raccontare. So anche come sono formate le Brigate Rosse, e non ve la voglio raccontare nemmeno questa. So perfino, senza aver mai incontrato Salvatore Ricciardi, e non sto facendo una delazione, come si è formata la colonna romana, ecco, per modo di dire, e cosa ne è successo. So anche che cosa è successo di Lotta Continua e delle sue rotture e frangiture, e di come queste rotture, prima della chiusura, contemporaneamente la chiusura di Lotta Continua, si siano divise fra la ricostituzione dei nuclei armati proletari di Napoli, che Ricciardi, lo ricordo a tutti quanti, fu il primo processo nel quale venne, diciamo, manifestata il desiderio, la volontà di diversificarsi dalla giurisdizione e quindi di revocare gli avvocati. E so quindi anche cosa è successo per quanto riguarda poi lo sviluppo successivo di prima linea. Parlo delle organizzazioni più o meno combattenti, ma tutti, non si capisce perché. Io sono assolutamente certo che tutti, anche le più piccole organizzazioni, avevano il proprio deposito di armi. Non c'è dubbio. E adesso qua maresciallo non si preoccupi perché tanto è passato troppo tempo e queste non ci sono proprio più per nessuno.
Sono in prescrizione.
La prescrizione però non è un bel fatto. Sì, lo sono, ma non è poi così importante. Era del tutto poco eroico, ma molto normale preparare e contribuire organizzazioni, preparare e contribuire alla stampa e alla propaganda, preparare e contribuire a produrre manifesti, ad occupazioni delle case, allo sciopero degli affitti, alle inchieste sulla nocività in fabbrica, ai comizi all'aperto e al chiuso. Ecco, questa cosa qua, ecco, in quegli anni, li ho fatti tutti, ho calcolato che ero dai 20 ai 40, c'ero sempre, da qualche parte. Poi perché ho gettato la spugna nel 77 o 78, per modo di dire, per poi ho proseguito sotto altri profili, è un altro conto. Perché ho difeso tutti, ma tutti, tutti. Salvatore, tranne le Brigate Rosse. Ma perché? Ma perché avevo, mi è stato, era, insomma, eravate abbastanza dogmatici, insomma. Perché avevo un peccato originario. Avevo scritto all'inizio dell'esistenza delle Brigate Rosse, quando ancora poi non erano negli organismi, non sapevo neanche chi erano sostanzialmente. Conoscevo bene il collettivo politico metropolitano. Dopotutto ero andato alla prima perquisizione che aveva subito Curcio, ma però non sapevo quello che poi poteva o non poteva capitare. Avevo scritto che però alle prime manifestazioni, che erano gli incendi di Linate, forse Macchiarini come primo sequestro, che mi sembravano, le avevo criticate un po' pesantemente. Ed ero stato molto criticato e da quel momento non ho avuto più nessun rapporto, se non con coloro che ho difeso, per esempio il processo Cocco, l'ho fatto, e altri che in qualche modo avevano scelto la strada di collaborazionista, se si vuol dire, che hanno accettato la giurisdizione. Ecco. Ma se no, non venivo nemmeno inventato a presentarmi. Tuttavia, anch'io ho avuto la mia piccola parte degli onori giudiziari al contrario. Sono stato latitante part-time, cioè ero latitante di sera e lavoravo di giorno, perché verso le 4 venivano a prenderti normalmente, insomma, e allora preferivo non essere a casa. E lo ero perché ero imputato per un singolare articolo del codice penale, il 415, nella parte in cui si diceva che c'era la responsabilità di chi istigava l'odio di classe. E io l'avevo istigato a quanto pare, ma poi ne ero cosciente in qualche modo, ma in una pubblicazione che non mi ricordavo nemmeno di aver fatto, era stampa. Perché me la sono cavata da questo reato che poteva portarmi alla cattura? E per questo ero latitante di notte. E perché la Corte Costituzionale ha deciso che non era costituzionale e quindi non me l'aspettavo, ma ho accettato volentieri questa soluzione, si intende. Poi naturalmente sono stato imputato anche per invasione di edifici, occupazioni di edifici privati, per l'inchiesta sulla nocività. Lì sono stato prosciolto in istruttoria però, perché ero stato invitato da organizzazioni autonome, operaie della fabbrica, che avevano diritto di farmi entrare per controllare alla Siemens piuttosto che alla Robert. E poi sono stato anche indagato, ma poi non si è proceduto nei miei confronti, dall'ufficio politico di Milano, che era abbastanza sgradevole per l'incendio di alcune vetrine del Corriere della Sera. Insomma, ma non erano cose così, io permetto di dire, così assolutamente naturali e ordinarie, che non erano sorprendenti, non c'era niente di spettacoloso in questi fatti. O era così, oppure non c'era niente. Adesso finisco soltanto per dirvi che, così se non prendo troppo tempo, che questo libro di Salvatore va letto tutto. E io non voglio nemmeno tentare di riassumerlo. E io mi sto chiedendo però, Salvatore, sei tu che hai letto questo libro o è il libro che ti ha scritto? Questa è una questione da vedere, cioè perché è così intensamente modellato, è così poco personalizzato, ma insomma obiettivizzato in qualche modo, che veramente io trovo che fra tutte le letterature recenti è importante leggerlo. E non se ne può discutere se non lo si legge. D'altronde, perché mi sono chiesto se per caso noi non siamo brigate nonni, io non vorrei essere proprio un membro delle brigate nonni, e quant'è la media della vostra età? Perché c'era una questione che mi preoccupa molto quando faccio questo genere di discorsi. Una cosa che veniva detto nel 68 e veniva detto in particolare nel 77, uno slogan che suonava così: non dovete fidarvi mai di nessuno che abbia più di 30 anni. E devo dire che su questo non fidatevi, io lo dico anche quando faccio lezioni di diversa natura all'università o alla statale o in tribunale di legge, non fidatevi, fidatevi di voi. Finisco con qualche cosa di un pochino più ridicolo. Ci sono stati molti motti che venivano gridati nelle piazze, molti slogan. C'era il più lamentoso di tutto, devo dire, e forse lo sei gridato anche tu, Salvatore, quello di potere operaio. Quando si scantiva potere operaio sembrava una latia, una litania, una sfilza di rosario. Non era viva Marx, viva Lenin, ma Marx e tu. Una specie di canto melenso. Ma fra le dichiarazioni più divertenti, perché la stampa dell'epoca era stata anche quella di Zut, di Schizzo, di non mi ricordo più, Puffo, qualcosa di diverso, c'era anche questa, che in mezzo al tormento della lotta c'era anche molta festa. E specialmente dopo il 77 il motto fondamentale era: sarà un risotto che vi seppellirà, invece che una risata anarchica. A proposito delle canzoni, visto che tutto sommato questo è un tema che può essere utile, alla fine di tutto Salvatore era in carcere, sono gli ultimi 500 giorni della vita delle Brigate Rosse. Allora si era capito che esisteva la squadra dell'Ave Maria con un istruttore che probabilmente era di origine americana, che era legato a Lucigos, che veniva chiamato, io non so ancora come si chiami, o forse sì, ma non ve lo dirò di sicuro, De Tormentis. Ed è allora che era stato anche vietato alla polizia di avere colloqui interni al carcere, ma i colloqui in carcere allora De Tormentis e i quattro e l'Ave Maria lo facevano col metodo dell'affogamento in carcere, capite? Con colloqui straordinari per ottenere un qualche risultato. E fu così, e tutto questo durò almeno gli anni 500 giorni della vita ancora delle Brigate Rosse, dal 79 all'82, grosso modo, culminando poi con la cosiddetta liberazione di Dozier e l'arresto di Savasta. Allora io cantavo: ecco Savasta, uno strano soldato. C'erano stati strani studenti di natura diversa. E quello è stato un momento un po' difficile, insomma, in tutto. Comunque, io chiudo con il Natale lontano, insomma, in qualche modo vicino. Io ho trovato un biglietto di auguri di Natale che, secondo me, è probabile che Salvatore conosca, perché sono gli auguri di Natale del Comitato Autonomo Nomentana, quindi la cosa romana, insomma, che diceva così, tanto per dirvi come andavano le cose nel 77. Buon Natale a te, che lasci cadere la chiave inglese nella catena di montaggio bloccandola, che fai la spesa al supermercato senza passare dalla cassa, che hai buttato fuori l'ama dall'università, che al ristorante ordina caviale e champagne senza avere i soldi, che sali sul tram senza fare il biglietto, che ti capita, come giusto, pensando ai tuoi figli, di prendere i giocattoli alla standa, convinto che non sia reato. Ecco qua, mi pare che questa è una maniera per salutare Salvatore Gialli, consigliarvi, Ricciardi, consigliarvi di leggere il libro e non tediarvi con la scheda anno dopo anno che io avrò preparato, perché sarebbe allora anche quello un altro libro. E non lo tiene.
Grazie Giuliano. Salvatore.
Intanto ringrazio Giuliano perché ha fatto delle cose molto belle, ha detto, e poi ringrazio tutti voi, tutte voi, perché mi avete invitato qui. Allora, che dire, vabbè, io intanto preferirei poi fare una chiacchierata, così ciascuno, che sia che l'ha letto, sia che non l'ha letto, può dire di quegli anni, ciascuno di noi ha comunque nell'immaginario qualcosa, no? Tramite altri libri che ha letto, tramite quello che si è detto, no? Ovunque se ne è parlato. Io però ecco perché mi è venuto, perché ho voluto scrivere questo libro. Credo intanto perché, come diceva Sergio, ciascuno di noi, quando arriva non tanto alla fine di una storia, perché le storie non finiscono mai, né quelle individuali, forse non finiscono manco con la morte, ma non perché c'è un'altra vita, almeno io non credo, ma perché le storie collettive si cumulano, passano da un paio di gambe a un'altra, da una testa all'altra, ma vanno avanti. I processi storici, i processi rivoluzionari, cioè quello in cui andiamo avanti, non finiscono con la fine fisica di una persona. Quindi non a conclusione di una storia, però per me è successa a conclusione della vita carceraria, perché quella sì, aveva avuto un inizio e ha avuto una fine. Nel senso che... Perché c'entra il carcere? Perché il carcere in qualche modo appunto ha segnato 30 anni della mia vita, e va bene. E però era anche un fatto che, ovviamente la mancanza di libertà, potete immaginare, limita tutto, no? Ovviamente. Anche cose impensabili che uno non pensa quando c'ha la libertà, però pensa quando ti viene tolta. Però sul piano dell'attività politica, il carcere, prima perché stavo chiuso completamente, ma anche quando stavo poi nei vari passaggi, semilibertà, condizionale, eccetera, ti impediva la frequentazione di luoghi politici. A me più volte mi hanno fatto la diffida, si chiama così, perché quando ti trovavano in una manifestazione oppure anche in un posto come questo, dove probabilmente ci stanno altri pregiudicati, mi facevano la diffida. Non solo, ma c'è a me mi hanno fatto una volta una diffida, che se interessa qualche volta ce l'ho ancora conservata, 3 anni fa, prima che finissi la storia, perché frequentavo persone, così c'è scritto, che potevano essere in procinto di commettere reati. Questa era la dicitura. Quindi c'è evidentemente un articolo che impedisce di frequentare gente che è in procinto, cioè può darsi che lui adesso esce da qui e dà uno schiaffo a un vigile urbano, quindi fa un reato, e io però non lo so prima perché non ho la capacità, però non dovrei frequentarlo prima quando stavo in questo. Voglio dire, ecco, tutta questa cosa che noi pensiamo che non agisca sull'individuo, perché chiaramente uno giustamente l'affronta, diciamo, gagliardamente il carcere, perché è l'unico modo con cui lo puoi affrontare, altrimenti ti stritola, l'affronti di petto, l'affronti brutalmente, l'affronti per distruggerlo, ci provi con tutto, l'affronti per andare via, con le evasioni, e così riesci, cioè, conflittualmente a convivere col carcere. Se il carcere ci fai pace, come ho scritto, ti distrugge, vince lui nella pace, perché il carcere appunto è la fine di ogni sensazione. Se tu lo prendi invece di controbalzo, ci rimani vivo. Però appunto l'esistenza del carcere, anche quando stai in situazioni di semilibertà, cioè di libertà parziale, fuori, insomma, senti che ti impedisce di dire quello che vuoi dire, di frequentare chi vuoi frequentare, di fare quello che vuoi fare. Allora io covavo dentro di me questo che era una elaborazione di quello che avevo fatto, che mi aveva portato in carcere ovviamente, no? E come se fosse una sfida anche quella, visto l'evasione non è riuscita a farla, ne ho tentate tante, ma in carcere me lo sono dovuto fare fino all'ultimo giorno. Le rivolte sì, le abbiamo fatte, però il carcere non l'abbiamo distrutto, stanno ancora lì, anzi ci stanno 70.000 poveracci dentro, detenuti e detenute, quindi non abbiamo distrutto complessivamente il carcere. E allora c'era qualche cosa per farci i conti, no? E questo fare i conti col carcere era cercare di elaborare quello che era il percorso che mi ci aveva portato dentro. E allora questa cosa è nata dentro lo stomaco, così man mano che aspettavo il giorno della fine, perché quando arrivi, anche se l'ergastolo non c'ha fine, però quando raggiungi delle tappe, la condizionale sostanzialmente, quando ti danno la libertà condizionale, sai che dopo 5 anni comunque è finito pena, quindi a quel punto puoi contare, mentre invece fino a che non hai la condizionale l'ergastolo non puoi fare i segnetti dei giorni che passano, perché non passano in realtà. Invece con la condizionale dice vabbè, tra 5 anni finisco, quindi comincia a maturare questa cosa, e questa cosa mi è andata dentro al punto che quando ho cominciato a scrivere ho visto che veniva abbastanza da sé senza fare grossi sforzi, diciamo, mnemonici, perché era una cosa che evidentemente da tempo mi girava nello stomaco. Poi il problema qual è stato? Di cercare di dare di dire vabbè, ma io perché faccio? La faccio sostanzialmente per me questa cosa, va bene, e quindi me la posso scrivere sul computer, intanto me la leggo e finisce lì, oppure la faccio leggere a qualche compagno, amico. Però poi ho detto vabbè, può essere, però, o può anche essere un contributo. In realtà questo poi sono stati dei compagni, degli amici molto giovani che mi hanno detto no, guarda, questa cosa può essere utile. Allora ho cercato di dargli una forma. E ho detto, vabbè, cioè, a che può servire il racconto della storia di uno dei tanti? Figurati, tutte storie possono essere altrettanto interessanti, quindi casomai facciamone una collettiva. Tentativi, tra l'altro, più volte provati, ma non riescono. Perché? Perché finiti questi, ciascuno di noi, finiti questa galera, in realtà poi la realtà esterna, che ti aggredisce altrettanto di quella carceraria, ci ha preso e ci ha portato via nei vari rivoli della quotidianità, che ci si rende conto che è una dittatura altrettanto feroce di quella carceraria. La quotidianità significa dare mezza vita o tre quarti di vita per un reddito, e quella, cioè, ognuno deve andare a cercare un salario a fine mese per campare, quindi ti succhia un pezzo, poi anche le relazioni umane ti succhia un altro pezzo, e alla fine insomma non ci si ritrova più, quindi una storia collettiva non siamo riusciti a farla. E allora, cioè, quale poteva essere l'idea? Allora, e da lì appunto è venuto fuori questo strano titolo, no? Perché io, come credo molti di noi, insomma, soprattutto quelli che siamo da giovani, da ragazzini, eravamo molto affascinati dai romanzi d'avventura, no? No, Città di Tre, lì, no? 20.000 leghe sotto i mari, La balena bianca, Moby Dick, insomma, i romanzi d'avventura ti prendono, c'è poco da fare, no? La gran parte al tempo mio, ma non so se ancora adesso, i grandi romanzi d'avventura si svolgevano prevalentemente per mare, perché il mare c'ha questo senso di l'uomo sfida il mare, spesso soccombe, spesso però vince, perché il mare è una bella sfida, forse tra gli elementi naturali è la maggiore sfida, perché in realtà il mare è più forte di noi umani, no? Che su un pezzetto di legno. Vabbè, quindi i romanzi di avventura sui mari mi avevano formato questa mentalità che in realtà la vita un po' è una sfida, perché in questi romanzi c'è la sfida, cioè il mare che cos'è? Appunto è una sfida di un gruppo di uomini che fanno un'imbarcazione, che affrontano questo mare spesso con difficoltà. E il maestro sostanzialmente che cos'è? È un gorgo che c'è, lo racconta bene Moby Dick, che c'è nelle coste della Norvegia, c'è un fenomeno naturale in cui in certe ore del giorno, ma solo in certe ore del giorno, per un movimento di correnti sottomarine si crea questo gorgo molto vorticoso che se una barca trova lì se la porta giù e la risucchia. Però i pescatori della Norvegia e anche i marinai conoscono col sapere accumulato questo fenomeno e in che ora avviene, e siccome quel tratto di mare è importante sia perché è molto pescoso per i pescatori, sia perché permette di attraversare un pezzo di mare senza dover fare un giro molto lungo, la gran parte dei marinai e dei pescatori affrontano questa sfida, cioè passano In quel tratto di mare dove in certe ore avviene il gorgo mortifero, perché dire se ti prende non ti salvi, e però appunto utilizzano il loro sapere, la loro organizzazione della barca che hanno, sia di pesca sia di viaggio, insomma, per poter sfidare il gorgo, il maestro, e passare indenne. E secondo me questa cosa è abbastanza la rappresentazione della vita di ciascuno di noi, ciascuna di noi, soprattutto se scegliamo di sfidare il presente per cambiarlo, per portarci le nostre esigenze, i nostri bisogni, le nostre passioni, che vengono invece normalmente sostanzialmente negate da questa realtà. Quindi, e allora ho cercato di raccontare appunto questo, di dare la forma, diciamo, a questo racconto, che è un po' la storia che ho attraversato, in questa, in ogni passaggio, poi rivedendolo retrospettivamente, ho visto che c'era una sfida, sia quando appunto ti trovi, come dove inizia la storia, io a 19 anni in Pischelletto, completamente senza politica, si per strada con altri amici, ci troviamo per caso, perché abitavamo lì a Porta San Paolo, c'è questo scontro fenomenale di cui non sapevamo tutti i precedenti, la DC, l'MSI, sì, sapevamo molto vagamente, ci troviamo di fronte allo scontro, la polizia carica violentemente, con una violenza mai vista, fino allora noi non l'avevamo mai vista, carica i partigiani, che comunque per noi erano un mito, no? Perché io abitavo in un quartiere che era rosso al 90%, Testaccio, Garbatella, era una zona, era, oggi non so più, era una zona molto rossa, quindi questa polizia carica pesantemente, brutalmente dei personaggi che erano appunto i partigiani, eccetera, lo scontro dura un paio d'ore, a un certo punto noi ragazzi però di strada lo reggiamo lo scontro, perché figurati, era le nostre strade, eravamo forti, veloci, ragazzini dei 18 anni che correvamo come lippe. A un certo punto quelli che pensavamo stessero dalla nostra parte, secondo lo schieramento polizia da una parte, partiti di sinistra, associazioni partigiane e gente del quartiere dall'altra, pensavamo che questo era lo schieramento chiaro, come si vedeva, e a un certo punto quelli del Partito Comunista della sezione di zona ci dicono di rientrare a casa, era finito lo scontro, proprio nel momento in cui noi stavamo ribaltando, perché la polizia stava lì dall'ora di pranzo e quindi ormai era sera, erano stanchi e loro non conoscevano bene la zona, quindi, mentre invece i ragazzi del quartiere erano, non si stanca, a quell'età non ti stanchi, e quindi stavamo prendendo il sopravvento e ci dicono di tornare a casa, era tutto finito. Da lì ci scatta proprio la prima sfida, dice, ma qui c'è qualcosa che non capiamo, che la nostra convinzione non ci spiegava niente, che cosa sta succedendo, e quindi la voglia di scoprire che c'è dietro, è l'unico passaggio per scoprire, è capire la politica, e quindi siamo andati a sentire quelli più grandi di noi, ma perché, che cos'è, perché il PC fa questa cosa, perché vuol dire non fare uno scontro fino alla fine, perché si torna indietro. Ci dissero perché adesso, dopo lo scontro in piazza, la battaglia continua in Parlamento. E che cos'è il Parlamento? Perché c'è questa divaricazione tra la piazza e il Parlamento? Perché appunto chi vuole continuare gli scontri, quelli più grandi di noi, venivano chiamati i provocatori. Che cosa vuol dire? Proprio stavano a fianco a noi, sono stati 8 ore a fianco a noi, fa botte alla polizia, perché li chiamate provocatori come se fossero dei nemici? Ecco, tutte queste cose noi abbiamo capito, ci è venuta la voglia di capirle, dovevamo capirle, e quindi lì l'unico meccanismo per capirle è la politica, e lì siamo entrati in quella che è la politica, frequentando le sezioni, sentendo una voce, l'altra, le prime voci dissenzienti che cominciavano all'interno anche del partito, dei due partiti, socialisti e comunisti, non a caso appunto il 61, come ricordava Giuliano, nascono i quaderni rossi, che è una grossa elaborazione teorica di gente, di compagni che venivano e dal PC e dal PSI, e che elaborano un diverso modo di concepire il conflitto, il cosiddetto sviluppo, il boom che c'era stato, insomma questa cosa che si vendeva come la modernizzazione del paese, che a noi invece che la vivevamo non ci pareva per niente una cosa bella, perché insomma la vita era tremenda. Ecco. E quindi voglio dire, quella sfida lì, poi tutte le cose, il posto di lavoro è una sfida, il primo sciopero, il primo picchetto è una sfida, anche lì, no? La cosa che ti si apre, il primo picchetto, io pensavo che la lotta operaia nella mia semplificazione, di un ragazzo fosse appunto i padroni, i loro scherani da una parte e di qua i lavoratori. Non è così, perché il primo sciopero che ti trovi quando fai il picchetto la mattina alle 5, lo dico, non ci stanno né i padroni, forse a volte ci manca la polizia, ci stanno i lavoratori che vogliono entrare. Perché? Perché non hanno capito l'importanza di quella lotta, perché forse hanno i buffi fino a sopra i capelli, perché hanno una scarsa coscienza, per i mille motivi, e dall'altra parte gli operai più coscienti che invece non li vogliono fare il picchetto duro. Questa cosa ci devi fare i conti, operai da una parte e operai dall'altra, e allora tu devi anche qui dare una, anche questa è una sfida, no? Capire perché lo scontro inizia sempre, e questo è avvenuto sempre dentro la classe, non dopo c'è lo scontro esterno, prima lo scontro è dentro la classe. Dentro la classe, sui terreni di chi vuole subire, continuare a subire passivamente, e chi invece si vuole ribellare. E da qui spieghi tutto, spieghi la nascita dei partiti, perché poi i partiti diventano un tappo sulla bottiglia della lotta invece di essere uno stimolo, e così scopri tante cose. Quindi il tentativo era questo, di vedere come questi passaggi, questi vent'anni che ho vissuto, fossero appunto una continua sfida che insieme a tanti altri, niente, non ho fatto niente ovviamente di più degli altri, mi sono trovato insieme agli altri, che abbiamo provato a fare per dire: ma chi l'ha detto che il mondo deve essere così? Perché noi quando siamo nati l'abbiamo trovati così, perché i nostri genitori ci hanno detto che questo è il mondo che dobbiamo accettare, e tutti ci dicono così, perché invece dobbiamo accettarlo? Proviamo a metterlo anche qui la sfida e dire: ma no, questo mondo non ci va bene, quindi troviamo i punti, i perni per poterlo modificare, e anche qui attraverso la politica trovi queste cose. La stessa sfida si trova in carcere, lo dicevo all'inizio, in carcere tu o lo sfidi il carcere, quel mostro che ti trovi davanti, oppure ne esci con le ossa rotte, soprattutto con la psiche rotta, e te ne rendi conto appena entri, che io ho provato a raccontare proprio perché i passaggi, perché è importante. Tu quando ti viene arrestato, no? Questo è capitato a chiunque è stato arrestato, anche se si è fatto i pochi giorni, appena arrestato entri in una dimensione veramente allucinante, impensabile, cioè ti prendono, diciamo, quando, a parte le celle di sicurezza, che lì è capace di menare pure, però poi il carcere, proprio perché questa struttura immobile, sempre la stessa, tu entri in carcere e comincia tutta quella ritualità assurda, per te inconcepibile, vai in matricola e le impronte digitali e la visita medica e poi quell'altro, cose che durano tantissimo tempo, che ti sfibrano, e poi ti rendi conto che l'obiettivo qual è? Non tanto di scrivere su un foglio di carta che è arrivato Tizio e Caio, ma proprio di sfibrarti, perché il carcere ti deve annientare, ti deve farti capire che qui finisce la tua personalità, qui non sei nulla, sei nulla, sei meno di nulla, e come tale io ti devo trattare, quindi devo prima svuotare tutta la tua personalità, e anche quella fisica, perché tu in carcere, quando arrivi in carcere, per esempio ti buttano lì in attesa che la matricola ti immatricola, e durano ore queste, secondo il carcere, però ovviamente ci sono quello più lungo, quello anche più veloce, però sono un tempo infinito. E se prima tu devi andare al bagno, chiami, ma non nemmeno i tuoi bisogni corporali vengono soddisfatti. Tu c'hai fame, non gli frega niente, tu c'hai sete, non gli frega niente, devi andare al bagno, non gli frega niente. Cioè c'è questo tentativo proprio di svuotare. Tu sei una persona che non c'hai bisogni, né corporali, né men che meno intellettuali, quindi sei un nulla. E così il carcere ti assume. E poi continua questo svuotamento che è continuo, pressante. Tremendo, che ne so, quando tu chiami la sera tardi, no, sarà successo che, perché c'hai mal di testa, mal di denti, spesso il mal di denti che è insopportabile quando ti prende, alle 10 sera ti si spunta un mal di denti fortissimo, tu chiami la guardia che ti porti un po' di gocce di Novalgina, ce l'hanno lì in guardiola, non è che devi fare. La guardia al 90%, al 99%, anzi al 100%, diciamo la verità, ti dice: fatte la galera, se ne parla domani mattina. Questo succede fino a che tu non cambi il rapporto di forze. E questo lo capisci quando questo avviene, quando tu non fai più il carcerato, ma lì dentro cominci a fare quello che appunto, in qualche modo organizzandoti nei modi possibili in carcere, mostri i denti, fai paura tu all'altro, al carceriere. E a quel punto invece cambia anche questo tipo di atteggiamento. Lì il discorso è molto semplice, per quello molte ideologie dentro il carcere crollano, cioè vedi la realtà molto più scarnificata, perché appunto lì il rapporto è semplice, carcerato, carceriere, quindi, ed è basato tutto sul rapporto di forza, perché la legge, la legalità, i diritti, ecco, se tu vuoi prendere un insulto, uno schiaffo da una guardia, la parola che non devi usare, se non la vuoi prendere, è la parola diritti. Se un carcerato dice, ma io ho diritto, minimo se piglia uno schiaffo o una pernacchia. In carcere la parola diritti non esiste. Ed è lo specchio vero di questa società, perché quali diritti? E queste società sono basate sul rapporto di forza, ma non è che sto facendo una teoria perché l'abbiamo letto. Appunto, la nostra vita, diciamo, nel posto di lavoro, nel quartiere, in carcere, ovunque, si... Quelli che valgono sono i rapporti di forza tra i vari soggetti, non esiste la legalità. La legalità è l'espressione di un rapporto di forza, tant'è vero che appunto, che so, un corteo, tu lo puoi chiedere l'autorizzazione, che tra l'altro manca è prevista la legge parla di comunicazione, questo lo sanno benissimo gli avvocati, ce lo insegnano, però poi la guardia dice ci vuole l'autorizzazione, vabbè, quindi quale legalità, non si capisce. Però poi se tu sei forte e ti pigli quel percorso non concesso, la legalità ce l'hai perché te lo sei fatto, quindi qual è il problema? Il problema appunto è un rapporto di forza. In carcere questa cosa è chiarissima, viene fuori con una chiarezza nitida, e quindi ho voluto portare anche l'esperienza del carcere perché chiarisce quello che casomai è più difficile chiarire all'esterno, perché c'è tutta questa finzione, la legalità, la legittimità, cioè tutto questo rapporto contorto tra violenza, non violenza, che non ho ancora ben capito, io non lo capirò mai, ma lo rimando alla prossima vita, perché francamente come è messa adesso io non riesco a capire che cos'è un rapporto tra violenza o non violenza, quando viviamo in una società che fa della violenza la sua base di esistenza, perché estrae violentemente forza lavoro da alcune persone, per non parlare quello che estrae da altre persone che stanno più lontano, cioè tra popolazioni eccetera, con la violenza ovviamente, i confini degli stati sono stati fatti dagli eserciti, le leggi sono state fatte dagli armati, quindi vabbè, questo dico per dire, ecco, volevo dire soltanto questo, poi per dire che qual è stato il motivo, dopodiché mi piace invece una discussione tra di noi.
Okay. Grazie Salvatore. Possiamo aprire il dibattito, interventi o domande, eccetera.
Da un anno che ho iniziato un'esperienza di volontariato in carcere, in un carcere che è considerato un carcere modello come Bollate. Non so quanto questo termine modello possa essere considerato positivamente o meno, ma mi chiedo, rispetto a quegli anni, com'è cambiata la condizione dei detenuti? C'è ancora quella capacità di affrontare il carcere di petto, come dicevi, oppure viene vissuta in maniera passiva e quindi non lascia delle, anche a livello personale, non apre delle prospettive di uscita da quella dimensione, che poi alla fine comporta anche un'infantilizzazione, no, della persona del detenuto, per quanto adulta, in una situazione, all'interno di un'istituzione così burocratica e costrittiva come il carcere, pur con tutte quelle iniziative che può avere un carcere, tra virgolette, modello, no, laboratori, attività di volontariato, che possono essere altrettanti strumenti, sia pure più morbidi, altrettante forme di repressione, di controllo, di regressione per il detenuto.
C'è un po' di domande? Sì, sì, rispondiamo dopo.
Registrano, se no, credo che no. Vabbè, quello che penso del tuo libro, te l'ho detto, l'ho trovato bellissimo. Volevo chiedere questo anche alla luce di quello che tu dicevi e proprio della tua esperienza. Adesso è finito, però anche da quello che dici oggi evidentemente non vedo molto modificato tutto quello che tutto sommato pensavi prima e quello verso il quale continui a provare la stessa indignazione. Quindi la domanda che mi viene da fare è: cosa fa uno come Ricciardi oggi? Cosa può fare?
Rompo un po' il ghiaccio riprendendo due concetti che mi hanno colpito, uno di Giuliano e uno di Salvatore, e poi connessi fra loro. E cioè, quando Giuliano parlava di aver vissuto, ma anche di essere stato in lontananza rispetto ad alcune cose descritte nel libro. E quella di Salvatore che descriveva il Maelstrom, che io ho letto in un altro modo e che mi pare che oggi sia il problema fondamentale. E cioè, questa possibilità di poter assistere o di poter essere travolto da un Maelstrom è la caratteristica principale di quegli anni. Cioè, molto spesso noi pensiamo a una cosa non reversibile, come dire, la coscienza determina il conflitto, ma anche il conflitto che determina le coscienze. Intendo dire che quello che viene fuori dal libro di Salvatore è che quei 20 anni, no, per me sono stati gli anni 70 e non gli anni 60, e cioè uno doveva proprio, per carità, c'è stata gente che come il cugino di Biandrate della canzone non si accorge di nulla, no? E non si accorge assolutamente di quello che succede, ma quello che viene fuori è che quegli anni era impossibile non farsi determinare da un conflitto così forte. Cioè che intere generazioni, no? Dal ragazzo della Garbatella fino a quello del sud, e Giuliano faceva riferimento ai nuclei armati proletari che hanno avuto tutt'altra storia e tutt'altra estrazione, o a Milano, è stato un vortice che veramente ha determinato coscienze, conflitti, eccetera. E quindi in questo senso la riflessione che mi veniva come punto centrale era come il conflitto, lungi dall'essere ciò che oggi è demonizzato, cioè è quello che non bisogna fare, è quello che in realtà ha determinato lo sviluppo reale di questo paese, anche i momenti drammatici o i momenti, diciamo così, terribili. È la riflessione inevitabile che va fatta. La seconda questione che volevo dire è sulla, quando io parlavo all'inizio del dentro e del fuori, cioè di tutto il racconto fatto dal 60 all'80 e del dentro che inizia con l'arresto di Salvatore, e lui parla poi sostanzialmente tutta la parte sulla rivolta di Trani, no? Che è famosa in questo paese, è stata una delle rivolte più terribili. E anche una delle rivolte che, analizzando specificamente, si è riuscita a fare cose che anche nelle rivolte precedenti erano impensabili. E quando Salvatore diceva il carcere punta, se pensate, discutevo con lui sul fatto che per alcuni fatti, anche di omicidi, no, loro hanno preso 20 anni, 22 anni, per la rivolta di Trani gli hanno dato 30 anni. Cioè, come dire, la rivolta in carcere è quella cosa che non era accettabile, specie nei termini in cui l'hanno fatto, cioè hanno punito più fortemente una rivolta di omicidi che sono successi successivamente. Volevo riprendere questi elementi perché, oltre alle domande, che ci si riflettesse su come dire, i meccanismi, i dispositivi che poi hanno messo in atto in quel periodo. nessuno, rispondiamo.
Sì, allora, allora sul compagno che diceva del carcere, sì, è vero, il carcere modello probabilmente, cioè, c'è un elemento contraddittorio, no? Cioè, il carcere modello, vedendo, analizzando per chi c'è stato, no? Ecco, retrospettivamente, il carcere modello è l'elemento più grande dell'obiettivo del carcere, che è appunto l'annientamento. Tu hai usato una parola molto bella, infantilizzazione, hai detto, no? In effetti il carcere è quello, quello svuotamento che intendevo io, è proprio toglierti tutto, cioè renderti infantile, cioè, tant'è vero, in carcere qualunque cosa hai bisogno devi chiedere, quindi sei come il bambino piccolo, la bambina piccola che chiede all'adulto, no? Al potere, perché il potere sta di là. Chi ti da, cioè, si dice che no, gli umani fino all'età dei 9-10 anni dipendono dall'adulto perché non è in grado di procacciarsi da mangiare. In carcere è lo stesso, se non aprono quello spioncino e non ti portano il cibo tu non mangi, quindi sei completamente in balia degli altri. È vero, quindi il carcere modello è il massimo dell'annientamento o dell'infantilizzazione, sono termini simili, anche se l'altro, il primo sembra più forte, annientamento, no? Però in realtà l'annientamento che produce il carcere è lo svuotamento della personalità, dell'identità, di quella che è la rabbia, il sistema dei bisogni che ti ha portato in carcere, quindi è annientamento in realtà, anche se poi fisicamente non ti uccide, ti uccide però come essere sociale, antagonista, combattente. Però poi qual è la contraddizione? Che l'animale umano, quando sta come stanno adesso quei 70.000 in una situazione, lo dicono pure la televisione, i giornali, ormai in una condizione allucinante, in una cella da 4 ci stanno in 10, quindi immagino d'estate che è successo, quest'estate, no? Vabbè, questo credo che chiunque lo può immaginare. Ecco, lì è chiaro che l'animale umano che non ce la fa più a vivere quelle condizioni dice magari chiedo il trasferimento a un carcere dove questi chiamati modelli dove si sta un po' più tranquilli perché almeno respiro qualche giorno, cioè almeno posso fare una passeggiata, una partita di pallone, posso farmi la doccia, no? E quindi c'è il carcerato quando è ridotto come oggi, no? La domanda è, oggi è ridotto veramente a chiedere come dire, a chiedere uno spazio di vita, per quello non si rivolta. Il carcere anche in questo rappresenta bene la società. Non è vero che più si sta male più ci si rivolta, questa è una grande favola, appunto, che forse ha raccontato la letteratura, ma perché serve per fare un romanzo, non è vero. Ci si rivolta quando si ha, cioè è vero che non si ha molto da perdere, quando si ha, non si ha niente da perdere, però in termini di, cioè, quello che si rivolta è ancora un soggetto forte, anche se è disposto a mettere in discussione tutto per raggiungere qualcosa di alto, però deve essere un soggetto forte che crede in se stesso e nei suoi compagni, in quelli che c'ha intorno. Lì ci si rivolta, dentro e fuori. Se uno è debole, lo vediamo nel mondo, che ne so, i paria indiani che stanno lì alla fame non si rivoltano, si rivoltano su livelli maggiori. Non a caso nella storia si è rivoltato la classe operaia, molto più per esempio dei contadini affamati. Perché? Perché era un soggetto forte, sta male, se è consapevole di essere sfruttato, ma è forte. Ecco, questa è la cosa. Oggi non, quei processi a domande di fede non avvengono più, ma non perché, vabbè, perché intanto è cambiata la composizione in carcere e non perché manchino i compagni, non è quello l'elemento decisivo, perché non siamo stati noi compagni l'elemento decisivo della rivolta del carcere. Le prime rivolte sono avvenute nel 68, tanti compagni non c'erano in carcere, ce n'era qualcuno che era passato per le manifestazioni, soprattutto Sante Notar Nicola, perché lui è entrato in carcere molto prima del grosso ingresso dei compagni, lo racconta bene. Lui era un compagno, uno in mezzo ai comuni, a quelli che erano rapinatori, eccetera. E questa gente qui, forse respirando un clima che nel paese stava crescendo, appunto alla fine degli anni 60, agivano in carcere contro il potere carcerario come se fossero dei compagni. Infatti abbiamo legato bene, ma senza fare grandi lavori, cioè abbiamo visto, che so, predico, i nomi che vanno di moda, oggi purtroppo un porelli distrutti, tipo i Vallanzasca, i nomi che si sentono, cioè con questi ti trovavi come se stavi nel quartiere con un ragazzo ribelle, che casomai non era ancora compagno, ma era un ribelle, quindi c'era quella parte con cui tu potevi metterti insieme. Oggi questi soggetti forti e ribelli non ci sono più. In carcere ci stanno, lo dicono le statistiche, poi lo saprai benissimo, un terzo sono tossicodipendenti e purtroppo già uccisi, uccisi da quella roba e dal sistema, e non dovrebbero stare in carcere, e però ci stanno e quindi sono un fatto passivo. Poi ci stanno più, quasi la metà stanno arrivando gli immigrati, cioè i non italiani. Loro divisi per addirittura gruppi di provenienza, spesso non comunicanti tra di loro, anche per questo invisi, spesso le direzioni lavorano per metterli uno contro l'altro, in modo che quindi l'unità in carcere per fare la ruota, e poi anche loro sono soggetti deboli. Questi se escono dal carcere perché hanno finito la pena, hanno l'espulsione, oppure hanno il CIE, cioè è un disastro. La situazione potrebbe cambiare, certo, però ci vorrebbe un grosso, diciamo, contributo dall'esterno per renderli, per dargli quella forza che da soli non hanno, per cui si potrebbe fare, ma oggi c'è da qualche parte un lavoro antagonista, conflittuale da fuori verso il carcere? No, sotto le mura del carcere a tempo mio c'erano, spesso trovavano i compagni in ogni occasione, insomma, un pestaggio, un suicidio, cioè oggi i suicidi avvengono giornalmente, fuori delle mura del carcere non vedo presenze di compagni, quindi la situazione è riflesso anche lì dell'esterno. Questa è un po' la cosa. La domanda che faceva Davide invece, molto, questa ci sarebbe da scrivere un altro libro, che vorrei fare oggi? È chiaro, ma se sente il commissario mi dispiace, tanto ormai ho finito, io vorrei fare le stesse cose che ho fatto prima, probabilmente, tranquillo, non c'ho nessun problema, se sente mi dispiace, ormai la condanna è finita. Casomai cercando di fare diversi, non fare gli errori, ma fare le cose migliori, ma questo è ovvio, sempre così. Quindi l'esperienza collettiva secondo me va avanti, ovviamente si ripresenterà in forme diverse, non nella stessa forma, la stessa cosa, cioè la stessa cosa che raccontava bene Giuliano prima, diceva anche chi non si è conosciuto fisicamente oppure si è incrociato, però stavamo dentro lo stesso fiume e può darsi pure che la pensavamo non in maniera identica, però stavamo dentro lo stesso fiume, cioè che volevamo fare? Volevamo fare la rivoluzione, che è questa parola magica che proprio vuol dire tante cose, non è una parola, per noi voleva dire tirar fuori intanto tutti i nostri bisogni, le nostre aspettative, singole e collettive, confrontarle, trovare dei momenti di sintesi, cioè fare in modo che io non contrapponessi all'altro, e andare avanti per trasformare la società, per cambiarla in quel senso lì, secondo questi bisogni collettivi. Quella cosa lì vorrei fare ancora, ovviamente collettivamente con gli altri. Infatti lo sto cercando un posto dove collocarmi e riprendere questo cammino. Oggi, lo sapete meglio di me, è molto difficile. Quando si riesce a fare una manifestazione, poi ci stanno 3 mesi di litigate successive, per non dire, come è successo dopo Genova, anni di litigate successive. Questo è lo stato delle cose, non è colpa di nessuno, singolarmente, è colpa di tutti noi. Poi non è un problema di colpa, è un problema di contesto, come diceva prima. Il problema, voglio dire, è un problema, non lo so, non c'è una spiegazione. I movimenti sociali non credo che ci sia nessuno in grado di prevedere quando scoppino, con che grado di intensità scoppiano e di antagonismo scoppiano. Quando il 68 non se l'aspettava nessuno, e quando è scoppiato, nemmeno tanto il 69, men che meno il 77, quindi le cose avvengono, no, come dicevi G, avvengono quando avvengono. Però ecco, l'importante è che noi lavoriamo perché avvengano, e soprattutto quando avvengano, che ci trovano, lo diceva il CE, questa grande cosa, quando verrà il momento della rivoluzione, che ti trovi in piedi e pronto, per non ti trovi da un'altra parte, tu devi stare lì in quel momento dove ti aspetta, che non è un fatto di attesa, vuol dire che stai lavorando perché la cosa accade, e se accade, se si mette in modo un contesto, tu pigli e riparti. Però questa è la cosa, io oggi vorrei fare quello che ho fatto esattamente 20 anni, perché non è che c'è nessun, perché non cioè abbiamo sbagliato, perché intanto abbiamo perso, ovviamente abbiamo sbagliato, perché sicuramente tante cose, vedendole retrospettivamente, potevamo farle meglio, però è chiaro, il sapere del poi è il sapere casomai che noi appunto restituiamo a chi continua. Si può fallire meglio, certo, come dicevo, si può sempre fallire meglio, però chiaramente quelle cose vanno fatte, so il succo della vita, credo, al di là della, perché sono l'unico fatto che ti fa sentire vivo, insomma, vivo, e soprattutto ti fa sentire insieme agli altri, perché insieme agli altri è piacevole farsi una cena, è piacevole andare a fare una gita, è bello fare qualunque cosa con gli altri, no? Condividere tante cose, però la cosa più bella è condividere la lotta, perché nella lotta tu sei veramente te stesso, cioè tu sei veramente quella persona, cioè sei veramente quello che non che socialmente ti hanno costruito, ma anzi, casomai in contrasto con quello che socialmente sei stato costretto a fare, che so, l'impiegato, il lavoratore, il disoccupato, lo studente, perché non è che non è detto che l'hai scelto tu, e invece nella lotta tiri fuori quello che sei tu veramente e che forse nessuno ti ha mai chiesto che volevi fare tu. È successo, abbiamo visto, che ne so, per dire, che la rivolta, tanto per dire esempio, di San Basilio, quella del 74, occupazione di case, quindi la gran parte erano sottoproletari, perché lì c'erano quelli che occuparono case, i compagni che gli avevano aiutati a occupare queste case e difendevano l'occupazione, arriva la polizia, tutto bla bla bla, a un certo punto la polizia dice che si ritira, poi invece viene sotto per sgomberare, proprio utilizzando questo fatto che la gente allentava l'attenzione. In quel momento rimaniamo un po' tutti così, i compagni rimangono così in attesa, una signora, c'era avuto 50 anni, più larga che alta, enorme, si affaccia a un balcone, piglia il fucile da caccia del marito, il marito è un cacciatore, e dice: si è aperta la caccia, e spara contro la polizia. Quindi, voglio dire, è più che tutti, come dicevano tutti, il fior fiore dei compagni, erano venuti pure da Milano molti compagni per partecipare, perché si sapeva sta cosa di questa grossa occupazione di San Basilio, era importante, c'erano i dirigenti di lotta continua, dei potere di tutti, tutto il fior fiore dei compagni, però chi ha dato il via a quella battaglia che poi durava 3 giorni, purtroppo con la morte di Fabrizio, un compagno, però comunque poi si è vinto, le case sono state ottenute, è stata una signora che non era una compagna, era una sottoproletaria, che ha capito che in quel momento bisognava dare il là a questa situazione che era stagnante e bisogna darla in quel modo. L'ha dato e la cosa ha funzionato. Quindi, voglio dire, queste cose, non lo so se sono cose ripetibili, oppure quando appunto la prima rivolta carceraria di quest'epoca del 68, a un certo punto un gruppo dei comuni proprio, non c'era manco un compagno, i compagni sono venuti dopo, ma appena cosa banale, rientrando dall'aria, hanno detto: basta con sto carcere, piglia, spingo le guardie e salgono sui tetti. E da lì comincia una stagione di oltre 10 anni di rivolte. Voglio dire, sono quelle cose che stanno nell'aria, forse. E il problema è che poi, appunto, devi trasformarle in organizzazione, in continuità, in progetto che va avanti e che costruisce qualcosa con tutte le sue alti e bassi, vittorie e sconfitte, però va avanti.
Sì, scusate, io dico poche cose. Io volevo chiedere questo a chi ha fatto delle domande, che era un volontario a Bollate, questo carcere moderno. Adesso mi è stato chiesto di fare delle lezioni dentro il carcere, io dentro proprio, non la sala colloqui, nei raggi. Non so se a Bollate o se vedremo. Ma io ho chiesto semplicemente che due condizioni. Sapere se la richiesta veniva direttamente e spontaneamente da qualche detenuto in quel momento, e certamente non riferire mai niente, né delle lezioni né delle conversazioni che io avrei fatto in carcere. Quindi non era possibile registrarmi e io non avrei riferito al direttore del carcere niente di quello che veniva detto. Non so che genere di lezioni, però io suppongo, per quello che gira nell'aria, è che sia necessario, per molti hanno la necessità di sapere come si fa a fare anche le più semplici delle domandine oppure delle richieste che sono previste nell'ordinamento carcerario sostanzialmente. Naturalmente io non potrò evitare di negarmi il discorso sul fatto problematico che c'è un diritto alla fuga. Non dico delle cose strane, cioè dico delle cose che naturalmente sono molto naturali, ma anche tecnicamente c'è questo diritto. E prima che sia previsto dall'ordinamento carcerario e anche dal codice penale che chi scappa, insomma, deve essere ripreso e pagherà qualcosa, paga molto poco, a meno che proprio non ci siano devastazioni incredibili, eccetera. Ma il diritto alla fuga è un diritto. Sostenere questo è un po' audace, però comunque io non potrò fare a meno di dirlo, per quanto mi riguarda, perché penso, se fossi in carcere, penserei così, insomma, ecco. Ecco, ma penserei così. Come si determina la situazione di conflitto, si diceva? Il conflitto che cos'è? Guardando la storia del movimento del 69, che ha caratteristiche diverse, come dire, un po' importato verso il sud dal nord, al 77 che è più importato dal nord proveniente dal sud, i soggetti che operano sono molto diversi fra di loro. Naturalmente la condizione materiale è importante, però la condizione materiale non è sufficiente. Il nostro cervello non funziona soltanto per conoscenza o coscienza. Funziona, a quanto pare, anche per adesione di sentimenti. C'è una margine del nostro cervello che opera così. E non c'è niente da fare e non va depresso in questo senso. Le scelte delle cose che si fanno certe volte non sono particolarmente razionali, ma non è tutta la vita, non è semplicemente razionalità, che sarebbe un po' sgradevole immaginarlo. Questo sì che sarebbe un'astrazione. Quindi dare corso a questo sentimento di rivolta non è mai un male. Ecco, il punto semmai è un altro, che tutto questo, e da capo si torna però ai vecchi tempi, è tutto questo rispetto a movimenti che ci sono oggi, perché se non ora quando, perché i precari, perché gli operai in sciopero. Cosa è stato ieri in alcune società qui a Milano e a Roma? Hanno preso per il collo e sono scappati di fila di fretta e furia i dirigenti di questa società, che sono quelle molto all'avanguardia, che insomma non conta che Jobs sia morto, per cui tutto quello che fanno le società informatiche va bene, no? Tutto questo dipende anche da un impulso che è ragionevole e che però va in qualche modo, deve trovare delle forme stabili di organizzazione, perché non si può parlare di rivoluzione. La rivoluzione ci piacerebbe, io voglio che la rivoluzione mi sorprenda, va bene, e poi dopo, senza averla molto capita, magari ci sto. Ma perché dico questo? Perché per esempio qui c'è il circolo Conchetta, diciamo che conosco molte persone di questo circolo, però non ci vivo dentro. Delle situazioni di movimento attuale io ne ho consapevolezza dall'esterno, ma finché non vado dentro non li capisco. L'ho detto prima, non si può osservare le cose, bisogna starci dentro le cose per capirle. Quindi, per quanto mi riguarda, avendo un anno più di Salvatore e quindi essendo molto più vecchio di lui, non ho la stessa velocità di movimento, insomma. Già adesso, facendo l'Istat, ho dovuto farlo stamattina, dell'Istat, ci vede bene e non tanto, no? Si sente bene, no, non tanto, fa fatica a salire scale, e sì, allora la questione è anche questa, insomma, no? Allora, posso semplicemente contribuire con degli interventi verbali? Beh, nel limite che è utile lo faccio pure, ma non è questo l'essenziale. L'essenziale saranno gli aspetti previsionali e programmatici. Io non vorrei che si possa, perché niente si può ripetere, come diceva lo stesso Salvatore, io farei le stesse cose, no, ha aggiunto, però le stesse no, perché devo anche ripensare a delle modi o delle modalità diverse, perché le stesse cose non si ripetono mai, si ripetono soltanto se uno non ha la fantasia sufficiente e lo spirito sufficiente per affrontare il mondo reale. Il mondo reale travolge quelle che sono qualsiasi supposizione filosofica, è il piano di realtà che interessa. Ecco, allora voi potete fare, se voi siete della stessa età avanzata mia, e molto più giovane di Salvatore di un anno, potete avere questi problemi, ma se non avete questi problemi, voi siete quelli che dobbiamo cambiare tavolo, noi ci mettiamo là e voi ci raccontate le cose. No, questa è la questione.
Possiamo riprendere, non ti abbiamo.
Io posso leggere una cosa del 75 di Lotta Continua?
Sì.
Ah, una cosa divertentissima.
Ti sei divertito a trovare le vecchie cose.
Sì, sì, è stata una fatica poi, devo dire. Adesso poi, però in qualche modo si è angoscioso, come leggere il libro, ma anche rivedere le vecchie cose mi è stata provocata da forte angoscia. Ho trovato questa cosa del 75 di lotta continua. Beh, era successo l'ira di Dio a Roma, un sacco a Roma, a Napoli, ma di, proprio grosso, insomma. E poi c'era a Torino gente della, di Comunione e Liberazione che era stata minata selvaggiamente. Lì si sono fermati. La Compagnia delle Opere adesso bisognerebbe vedere come trattarla. Ma diceva, ma essendo stati episodi di violenza pacifica, di saccheggio, vero e proprio, insomma, no? Ma non un no, supermercato, insomma, una cosa di grande livello. La violenza pacifica, sì, la violenza, ma insomma, non poi tanto pacifica non era. Allora, cosa dice Lotta Continua, non sapendo bene che cosa fare? Dice, leggo testualmente, e non so chi ha scritto questa cosa. Tutti quanti poi erano molto critici. Dico da capo il Black Bloc, avete visto che lo schieramento di critica era totale e completo. Poi anche lì bisognerebbe vedere. Allora cosa dice di questi Black Bloc dell'epoca? Pur dissentendo, li consideriamo compagni e non li giudichiamo provocatori. Ego te absolvo. Dobbiamo anzi prendere atto che gli autonomi, questa volta ce l'aveva con gli autonomi un po' di tutte le specie, no? I giovani affetti di impazienza rivoluzionaria non vogliono aspettare la presa del potere per manifestare intatto la propria esistenza, diventano sempre di più che la vogliono prima di qualsiasi genere di potere. Il problema allora qual è? Ecco, io, dato che Lotta Continua si poneva questa questione, io mi permetto di dire che questa questione qui mi ha veramente spaventato, messa in questi termini. Il problema è il loro recupero politico e non è di ordine pubblico. Sono contento che non sia di ordine pubblico, però che il recupero politico fosse quello di Lotta Continua, io ho qualche sospetto, insomma. Io almeno avevo allora. E per quanto riguarda gli epigoni attuali, continuerei a averlo.
Giurerei che l'avesse scritto Viale questo.
No,
te lo dico io, che ero di notte che l'avrà scritto Guido.
Ah, io però non ho fatto niente per la rivolta di Trani. Però avevo fatto il processo, che è stato veramente molto interessante, alla rivolta di Pescara. È stato veramente un processo di... E lì non c'erano dei soggetti politici, non c'era di nessun politicizzato.
C'è quell'articolo su critica del diritto.
Su critica del diritto, sì. E quello è stata una bella, una terribile esperienza.
Prima hai raccontato un po' della tua iniziazione politica, no? O educazione non sentimentale ma politica lì nel quartiere. E ti sei definito un pischello di quartiere che ha imparato in strada a fare politica così. In questi giorni si parla di questi pischelli, nuovi pischelli così definiti riottosi, quelli che abbiamo visto in opera a Roma, con tutto quello che poi ne è seguito, no? I soliti discorsi infiltrati... Mi distinguo chi è dentro, chi è fuori dal movimento, solite cose. Volevo sapere come la tua opinione su queste, la tua posizione verso questi giovani pischelli riottosi, e se hanno bisogno di recupero eventualmente anche loro, come,
un po', sì.
Come i paternalisti rivoluzionari di Lotta Continua prescrivevano ai loro tempi. Sulle forme di lotta, se vedi nulla di nuovo sotto il cielo rivoluzionario di questi... Già qualcosa, credo che questa parola rivoluzione comincia a essere ancora di moda. Noi per un sacco di tempo non abbiamo più sentito nominarla, no? Poi dai fatti arabi, no? Si è ricominciato a parlare magicamente. Quando si avvicinano se ne distinguo, ecco, sono un sacco, è vero, questo è tipico, sì, che siamo romantici della rivoluzione altrui, ma poi, però insomma si affacciano nuovi modi, nuove forme in America che si ispirano direttamente ai, insomma questa è la rivoluzione, l'hanno fatta, no? La stanno facendo, e quindi probabilmente perché sottoposti ad un livello di pressione, di oppressione, di repressione tale per cui le cose scoppiano. Qui in Italia cosa dobbiamo aspettare ancora? No? Che salta il tappo, ma io penso a volte che per molto meno, capita di pensare, non so, magari sbaglio, per molto meno abbiamo avuto le BR negli anni 70. Per molto meno di quello che sta succedendo adesso, col berlusconismo. Quindi tu che pensi, visto che hai questo sguardo lungo da quegli anni fino adesso?
Io dicevo, aspettiamo che, cioè, prima cosa, qui io penso che questi ragazzi, ragazzi e ragazze, o compagni come si definiscono, come si vogliono definire, devono prendere davanti. Con le loro forze, come abbiamo fatto noi, senza guardare in faccia a nessuno, cercando di scoprirla da soli, la politica e la lotta. Perché non scopri? Io ho una grossa, forse è una mia fisima, però siccome ho vissuto non sono mai stato dentro la lotta continua, però allora si viveva tutti insieme, quindi sapevamo lotta continua per l'operaio, sapendo, tra l'altro lo sapete dove stanno i dirigenti di lotta continua, no? E anche quelli dell'MLS di Capanna addirittura sono arrivati a dirigere nel Sole 24 Ore qualcuno, quindi non è che sono arrivati a fare l'impiegato e basta, molto più in alto. Beh, io il tappo che intendo io non è il tappo del sistema, quello c'è sempre, però quello salta, no, il tappo intendevo, io lo chiamo il ceto politico del movimento, cioè questa sorta di, tra l'altro purtroppo molto vicini all'età mia più che alla vostra, che appunto vogliono educare. Come in carcere, vogliono essere tutto e tutto. Questo mondo vuole educare, è un mondo di educatori. Si vuole educare a fare la politica perché, secondo appunto alcuni, non va bene quella come la fanno loro. E quindi è un tappo questo, è un tappo a una bottiglia che vuole esplodere, però tutto questo grosso area di militanza, diciamo di età avanzata, che vuole prima ancora di far esplodere, perché è giusto che uno dia un contributo quando un movimento si esplode, però intanto facciamo in modo che esploda e poi comunque dà un contributo, non educare a, cioè questo fatto a me dà molto fastidio. Poi non è che partecipo al dibattito perché appunto ancora non ho trovato una collocazione, però tutto questo modo di dire no, questo così non si fa, non si fa così, non si fa colà, mi pare un po' il genitore che appunto insegna al bambino, alla bambina, come comportarsi nel mondo, e questa cosa credo che ha poco a che fare con i processi rivoluzionari. Bisognerebbe avere il coraggio, insomma, di andare a scuola di coloro che fanno le cose, cioè io credo che chi ha diritto di parlare è quelli che fanno le cose, giusto o sbagliate. Io credo che ciascuno, per dirla in maniera storica, ciascuna generazione ha diritto di fare gli errori che vuole. E io credo che gli errori sono salutari se sono fatti autonomamente, cioè in prima persona, senza dare retta a professore, perché con quegli errori poi si correggono. Secondo me i giovani hanno tutto il tempo per correggere gli errori, hanno il tempo anche per farsi un po' di galera, non fa mai male a nessuno, se si affronta così non si cresce, si va avanti, hanno tempo di fare gli errori, di correggere e di andare avanti, hanno tempo di fare le organizzazioni e sfasciarle e rifondarle. Hanno tempo di fare tutti questi percorsi, per cui io credo che noi dovremmo dare la mano a che facciano, piuttosto che dire no, aspetta, sta cosa non si può fare, questa nemmeno, cioè educare appunto lo fa il carcere, però appunto ci fa abbastanza schifo il carcere, no? Quindi è anche la famiglia, che non credo che amiamo molto il concetto di famiglia come istituzione. Facciamo in modo che chi voglia fare faccia, e poi a fianco, non sopra né sotto, possiamo dare qualche contributo, però appunto come diceva, c'è quella bella poesia d'Occimina che mi pare che ho messo, non so se sia pure, che diceva, lui, che cos'è il comunista? Dice, non sta né sopra né sotto le masse che lottano, sta ai lati della strada dove la gente percorre il suo cammino di trasformazione sociale e dice soltanto, avverte la gente che il cammino è lungo e che sarà difficile e lungo il cammino, questo fa, dice, poi ti ringrazieranno. E secondo me quello deve essere il comunista rivoluzionario. Ma non deve insegnare niente.
Guardate che possiamo andare avanti un altro po', quindi non fate queste pause infinite.
Grazie. Dunque io non ho letto il libro, premetto, quindi la domanda che farò è più che altro su quello che ti ho sentito dire adesso. Tu hai parlato delle lotte a cui hai partecipato all'inizio, insomma, quando eri ancora un pischelletto, no? C'avevi 19 anni e hai visto la piazza, gli scontri, hai capito che il partito era, diciamo, un tappo, rappresentava un tappo per la rivolta e per la lotta. Io volevo capire un po' meglio, diciamo, sviluppare un po' meglio questa cosa, perché riflettendoci come, diciamo, trentenne adesso, sì, da un lato storicamente, ovviamente per esempio il Partito Comunista ha rappresentato senz'altro un tappo e anche uno strumento di repressione da un certo punto proprio diretta, però comunque rappresentava un parametro con cui il movimento si è confrontato in tutte le sue sfaccettature, nel senso che ha rappresentato anche un limite da superare e soprattutto una struttura di riferimento rispetto all'organizzazione che ci si doveva eventualmente dare o non dare. Oggi questa cosa non c'è più e secondo me si vede tantissimo in realtà il fatto che non ci sia la capacità di organizzarsi, strutturarsi anche nel senso di un partito e quindi di raccogliersi anche in un qualche modo sotto un unico cappello organizzativo, perché di questo probabilmente ci sarebbe bisogno, questo da un'analisi proprio molto rozza. Volevo sapere quindi tu, con la tua lunga esperienza, che cosa ne pensi rispetto al partito e alla struttura organizzativa.
Beh, qui vorremmo aprire un dibattito che è nelle cose e quindi possono partecipare tutti, mi pare abbastanza diciamo profondo il senso della domanda e il dibattito. Per quanto riguarda la mia esperienza, è vero il Partito Comunista, perché di quello parlo, io con quello mi sono confrontato allora, poi sono venuti anche altri partiti, però quello è vero che in quegli anni, parlo degli anni del dopoguerra, il Partito Comunista ha rappresentato anche un punto di riferimento per noi, per esempio per tutte le generazioni che sono nate nel dopoguerra, è un punto di riferimento critico rispetto alla società che vivevamo, perché c'era questo, come dire, questa elaborazione critica. Il Partito Comunista attraverso i suoi giornali, nelle sezioni, criticava l'assetto sociale esistente. E quindi ci ha dato degli strumenti, che ne so, anche se semplicemente l'indicazione dei testi per leggere, dei libri di riferimento per capire il funzionamento di quella società, quindi capire l'origine del nostro malessere e criticare e capire che quella società non era così per volontà divina oppure perché è sempre stata, ma era così per un certo meccanismo esistente all'interno e che quello si poteva trasformare. Questo è vero e questo è stato un fatto positivo. Tuttavia, però, poi quando da questo, diciamo, da questi elementi critici che capivamo noi, manifestavamo potenzialmente o in maniera esprimendola volontà di lotta, a quel punto veniva appunto faceva la funzione di tappo, diceva questa cosa non si può fare, bisogna fare quest'altra, e allora la piazza va bene fino a un certo punto, poi si rientra perché il conflitto passa nelle istituzioni e ce lo gestiamo noi, dicevano i dirigenti, e così via. Questa cosa però non è secondaria, secondo me Io non voglio fare un discorso, diciamo, teorico sul partito, perché sarebbe molto più approfondito e ci vorrebbe un po' più di tempo e anche di riferimenti teorici. Però, per quanto riguarda le esperienze, posso fare il nome, appunto, Partito Comunista, i gruppi si sono formati, Quaderni Rossi non era un gruppo, ma Classe Operaia, per esempio, che nasce dalla scissione di alcuni, il gruppo di Tronti, Negri, che fanno Classe Operaia, già ha la struttura di un gruppo di intervento che lavora. Poi dopo verrà appunto nel 69, poi stanno i gruppi ML, la scissione del 66 che nasce il Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, che poi avrà le sue diramazioni, si divide in due linee, linea rossa e linea proletaria. Poi nel 68-69...
Detta nera.
Detta nera, quella proletaria detta nera, però loro volevano si chiamasse linea proletaria. Se ci fosse qualcuno poi se si offendono è brutto. Poi vengono appunto i gruppi potere operaio che funzionano come partito, perché la struttura qual è? Non solo è piramidale, ma è anche che danno la linea al movimento. Cioè un partito come si caratterizza? Non solo che è una struttura organizzata, perché di organizzazione se ne possono fare tante, anche un collettivo può essere organizzato, un comitato è organizzato, una struttura di lotta è organizzata, un comitato di lotta deve essere organizzato, se no non fa la lotta. Però è diverso, il partito è quello che dà una linea, oggi si potrebbe chiamare roadmap, va di moda, allora si chiamava strategia e tattica, cioè un indirizzo verso dove deve andare la lotta, un punto d'arrivo e dei percorsi che possono essere anche un divaghi, che è la tattica. Quindi dà un po', diciamo, dirige il movimento, gli impone certi passaggi. Questo l'hanno fatto tutti, anche Lotta Continua, Potere Operaio, ecco quello che diceva Carletto prima, Giuliano dava l'idea di come intendeva ancora nel 75, prima era ancora peggio Lotta Continua rispetto a chi lottava, cioè sì va bene però vi devo dire io che dovete fare, ecco, e poi via via tutti gli altri. In realtà questa cosa per quel movimento lì, quindi non ne faccio una teoria ma parlo di quell'esperienza, la funzione di questi gruppi, partiti in realtà, è stata limitante secondo me rispetto alla forza, alla conflittualità che esprime il movimento, tant'è vero che quando sono nate le prime formazioni armate, per esempio parlo di quella di cui ho fatto parte io, le Brigate Rosse, in realtà il dibattito c'è stato rispetto a che cosa dobbiamo fare. Quando nasce l'ipotesi di lotta armata, comunque si comincia a parlare di fare l'uso della forza, quindi si danno varie opzioni, fare il braccio armato di un movimento, cioè c'è un collettivo, un gruppo di collettivi, un'attività di lotta legale, cioè la luce del sole, che viene affiancata da forme di lotta invece non legali, cioè distruggere appunto, bruciare i camion oppure sequestrare un capo e così via. Ecco, quella è la forma collaterale che si chiama di braccio armato di un'organizzazione che può essere un partito o un movimento invece palese. Poi ci stanno altre formazioni che sono appunto Senza Tregua, la racconta bene il libro d'Emilio, no? Ecco, che facevano ora l'uno o l'altra, cioè le due affiancando le due gli stessi compagni facevano attività che sono occupazioni di casa eccetera, e però poi praticavano in certi momenti con un minimo di attenzione anche attività non legali. Ecco, noi per esempio abbiamo cercato di non abbiamo dato una risposta, noi, tant'è vero che abbiamo sempre detto rimandiamo il problema, non siamo un partito, questo l'abbiamo detto da inizio fino alla fine, perlomeno finché ci sono stato io, e quindi ed era così, noi non siamo un partito, siamo un'organizzazione per la costruzione di un partito, perché un partito secondo noi si costruisce, cioè si dà, almeno questa è la nostra impostazione di allora, quando il movimento, che pure era bello gagliardo e lottava, pone realmente il movimento l'opzione di potere, cioè pone realmente all'ordine del giorno la conquista del potere e la gestione del potere, cioè organizza i consigli, noi eravamo per la sostituzione dello Stato borghese, diciamo, delegato con la Repubblica dei Consigli, no? I Soviet, il concetto nostro era quello, la Repubblica che vogliamo costruire è una Repubblica di democrazia diretta in cui siano i consigli operai e proletari che dirigono questa cosa che sarà uno Stato in deperimento, quindi un non Stato. E solo quando il movimento ha espresso pienamente questa opzione di potere, ha formato i consigli, che non sono soltanto però consigli che in grado di gestire la lotta, ma di trasformazione dell'esistente, cioè devono consigli che dicono al lavoro salariato noi sostituiamo il lavoro la libera associazione dei lavoratori che producono ciò che serve, non le merci da vendere, ma ciò che serve all'umanità per sopravvivere, quindi valori d'uso, non valori di scambio. Ecco, soltanto in quel momento il partito può dare perché il partito che deve fare, secondo noi, deve dare soltanto, sempre questa l'impostazione che avevamo allora, poi adesso non so, però perché poi andrebbe discusso rispetto alla realtà dello scontro, però ecco che qua soltanto quando dà, diciamo, conclude, produce la conclusione della costruzione del potere proletario, questa era la funzione del partito, quindi si dà nella fase finale dello scontro di potere, non nelle fasi iniziali, altrimenti rischia, come poi è successo, lo vediamo sotto i nostri occhi, di tarpare le AI, cioè non raccogliere il nuovo che viene dal movimento, ma impedire l'espressione del nuovo, quindi perché è sempre un passo, rischia di essere sempre un passo indietro la struttura organizzata rispetto a ciò che produce il movimento, se il movimento è in avanzata. Questa è l'esperienza che ho fatto, affrontare un dibattito teorico che pure ci starebbe tutto e sarebbe pure vano, sulla necessità del partito come coscienza esterna al movimento, no? Per il potere, è un dibattito un po' più corposo che casomai si può pure fare però in un'altra situazione. Però l'esperienza che ho vissuto è questo, i partiti dal PC fino al Partito Lotta Continua, al Potere Operaio, eccetera, hanno dato un contributo, però sono stati anche un freno, nella realtà come ho vissuto io. Tant'è vero che noi non ci siamo appunto posti come partito, ma come una organizzazione per, in funzione, e questo per andava sciolto quando ci sarebbe stata appunto la struttura già formata per un'alternativa reale di potere, cioè la struttura del potere proletario si era già diffusa concretamente nel territorio e già funzionava. A quel punto serviva soltanto ratificare questo, cioè era diciamo la spallata finale, l'insurrezione, perché è la fase finale di un processo rivoluzionario, per dirla come la vedevamo allora. L'insurrezione è la fase finale di un processo che arriva alla costruzione della forza e poi dà la spallata finale per imporre il potere proletario, che però deve essere già costruito. E ovviamente un'insurrezione non può che essere diretta, altrimenti viene fuori uno sfacelo. Quindi solo in quella fase si dà, secondo noi, la costruzione del partito, per come la pensavamo allora. Per il resto, appunto, l'esperienza è questa, poi il dibattito rimane aperto.
No, io non devo dire niente, dico solo che la verità, però bisogna che ce la diciamo, cioè entro le organizzazioni politiche del movimento, chiamiamole così, che non erano partito, che volevano diventarlo, che sarebbero diventati, poi la tendenza a fare un partito che poi non si riusciva a fare. Queste organizzazioni politiche esterne alla lotta armata, più precisamente, esterne, caratterizzate, come dicevo prima, c'eravamo tanto armati tutti quanti, però poi non capitavano queste cose. Beh, insomma, il vero discorso, mi piacerebbe discutere con Salvatore, ma sono veramente finite. Ma non soltanto perché il nucleo dirigente aveva una certa età, poi il destino di quelli che sono giovani, sapete qual è? È quello di diventare vecchi, perché non è possibile, se sono in buona salute naturalmente, se non muoiono prima, e i vecchi se sono in buona salute hanno un solo destino a quanto pare, quello di morire, però di morte naturale, se è possibile, anche questo non è certo, però insomma si dice che sia così. Allora la riflessione che bisogna fare però, se questo il dibattito si sta spostando su questo piano, e io non me la sento di farlo adesso, non lo voglio nemmeno fare, ma c'è bisogno di un altro partito o di un'organizzazione che si propone, c'è la possibilità di ragionare perché tutti questi organismi, la famosa triplice, Avanguardia Operaia ti sei dimenticato, Lotta Continua, Il Manifesto, che ha funzionato molto da raccoglitore quando è diventato poi quasi quotidiano, e tutto questo, voglio dire, la triplice, eccetera, potere operaio, i nuclei disaggregati, insomma, lo sai meglio di me cos'era potere operaio per quanto riguarda la situazione di aggregazione sul territorio delle città. Erano nuclei, ogni tanto non si parlavano neanche fra di loro qualche volta, però in piazza c'erano poi. Allora, come siano sparite, e non per ragione di età, non per ragione di età, e neanche per ragione di carcere, e neanche per necessità o so, di arrivismo di qualche duro o di opportunismo, ma si sono dissolte, e prima di pensare di parlare di un'altra organizzazione tipo partito o organismo finalizzato a quel fatto rispetto ai movimenti attuali, e bisognerebbe ragionare come mai questa generazione su questo piano ha fallito, essendo libera, nel mio caso ero libero, no? In questo caso sei venuto, hai vinto la tua forza del carcere con quello che hai detto, fra l'altro molto importante fra l'altro quello che dicevi per il carcere. E però cioè, un ragionamento di questo genere si può magari fare, non ora magari questa sera, però il quesito è questo qua, cioè il tuo libro ci porta a ragionare anche su questo punto e per questo è anche importante secondo me. Cioè, è molto più problematico che non l'affermazione che è necessario, ecco, che sarebbe giusto.
Ma io ho una domanda sola. Secondo Giuliano, secondo te l'apparato giudiziario sta, come dire, razionalizzando tutte le crepe che aveva nei tempi precedenti?
Ah, sta? La struttura giudiziaria? Vabbè, dipende adesso che tipo di riforma gli vogliono fare, insomma, no? Questo ci pensa Berlusconi in questo momento, lo trovo terrificante. Il tipo di proposte, processo lungo con prescrizione breve, tutte quelle belle palle là, e tutte le riforme costituzionali che c'entrano relativamente poco. No, secondo me, ecco, secondo me c'è un tentativo, un'immaginazione, un desiderio di reintrodurre tipologie di reati che erano stati, che si erano estinti nel tempo, perché quando qualcuno aveva chiesto, non mi ricordo a chi, se sa cos'era la legge reale, qualcuno ha risposto che probabilmente era la legge del re e della sua famiglia, invece non sapeva che cos'era. La legge reale si è estinta nel tempo. Riguarda le manifestazioni, più che altro, insomma, i sequestri anticipati, le perquisizioni, i fermi e così via. Si sta razionalizzando probabilmente la perdita, secondo me, la perdita della figura di un magistrato istruttore col prevalere del pubblico ministero che dovrebbe, ma non lo fa, avere a disposizione la polizia giudiziaria. È la polizia giudiziaria che normalmente ha a disposizione dei pubblici ministeri. Già basta questo per dire che c'è qualche cosa che non funziona. Probabilmente questa razionalizzazione in parte c'è stata, in parte no. Comunque la previsione è che sta peggiorando. Insomma. Sta peggiorando, ma è peggiora soltanto nell'introduzione non tanto delle procedure, quanto nella formulazione delle tipologie dei reati. E quindi anche il carcerario, la questione del carcere, esiste ancora l'OPG, insomma, esiste i letti di contenzione, esistono tutte quelle belle storie, insomma, quindi non è una vita facile su questo piano, quindi non lo so, adesso anche questo... Cioè, tu mi vuoi tirare proprio per i capelli, cioè, no, te lo spiego perché di questo mi sono molto occupato, di questa vicenda qua. Non te lo so come dire, perché la questione è singolare, la situazione italiana, nel senso che diciamo pure che è un soggetto che è, per esempio, considerato semi-infermo di mente. Lo sai che è molto difficile capire poi chi è infermo di infermità mentale, cosa significa, ma lasciamo stare. ammettiamo che sia di uso corrente, si capisca. Chi è semi-infermo di mente e però compie un semireato, diciamo, però per la parte che ha compiuto finisce in carcere. Poi, però, prima sconta la pena nel carcere ordinario, poi è destinato al manicomio giudiziario, che si chiama OPG. No? Quindi, allora, questo è abbastanza assurdo, l'OPG servirebbe da cura. Ma prima lui non è curato semi-imputato, semi-capace, per quel semi è un semi-carcere ordinario. Quindi i matti dentro sono tanti, anche quelli totali, insomma. Perché diceva adesso, il quadro dei detenuti attuale è molto complicato, diceva Salvatore giustamente, perché a parte i tossici che ci sono, no, a parte la quantità strepitosa di stranieri, di immigrati, eccetera, è giusto che si organizzano poi in bande per conto loro. È una questione anche di difficile comunicazione, anche linguistica. Come capiti che una guardia carceraria parli con un maghrebino? Io non lo so, ho capito, o con un egiziano, non lo capisco come vanno le cose. Non ci parlano, no, sostanzialmente. Quindi, che cosa succede adesso nel mondo carcerario, a ragione Salvatore, è una cosa molto più complicata che soltanto... negli anni 60-80 si capiva, insomma, si parlava in dialetto ma si capiva, adesso non si capisce più niente, a parte l'affollamento super. Certo che il caso più frequente che adesso dovrebbe fare anche il governo Berlusconi è questo aumento di case popolari carcerarie, naturalmente, come carcere, tante carceri popolari.
Ma in realtà anch'io non ho ancora letto il tuo libro, ma devo assolutamente recuperare, lo farò senz'altro già da domani. E quindi non so se tratti quello che ti voglio chiedere nelle tue pagine, quindi te lo chiedo lo stesso. Sappiamo che sull'argomento anni 70, in specifico poi sulla storia delle Brigate Rosse, la pubblicistica, appunto, come dicevate anche voi, è vastissima. Rispetto alla questione di quelli che sostengono e già sostenevano all'epoca, ma che oggi ancora, diciamo, sono una nutrita schiera, che le Brigate Rosse sono state un freno al movimento, a proposito del partito come cappello, in quel caso addirittura le Brigate Rosse come cappello allo sviluppo di un processo rivoluzionario in Italia. E rispetto a coloro che sostengono poi tutte le teorie, come dire, dietrologiche rispetto all'infiltrazione delle Brigate Rosse stesse, volevo sapere qual era, se sviluppi l'argomento nel libro e comunque quali sono le tue posizioni.
Sì, cioè, appunto, il problema è questo, no? Allora, io ovviamente non credo che le Brigate Rosse siano state un, come si dicono molti, un freno al movimento, perché però, per esempio, ecco, a differenza di quella cosa che ha letto Giuliano prima del 75, lotta continua, noi non diciamo che per esempio a chi lottava aspetta che ti devo educare io, ti devo dire quello che devi fare, questo non lo diciamo, lo scrive la lotta continua. Ecco, queste sono due impostazioni diverse, per esempio, di muoversi da partito, da organizzazione, diciamo così. Noi cercavamo, qual era la posizione, l'impostazione con cui sono nate le Brigate Rosse, e poi, ovviamente facendo tanti errori, come tutti quelli che fanno delle cose, fanno degli errori, però ci siamo conformati. Quello di raccogliere il punto più alto dell'espressione del movimento di lotta, e non a caso i primi anni siamo stati rivolti alle fabbriche, perché da lì le fabbriche soprattutto del nord, che sono la Pirelli, la Siemens, l'Alfa Romeo e così via, da cui veniva questa lotta non solo rivendicativa ma con qualcosa di più che cresceva, quindi con un'opzione di trasformazione dell'esistente, del rapporto salariato, un rifiuto del lavoro salariato, quindi un'opzione di potere, un'opzione rivoluzionaria. Noi cercavamo di raccogliere il punto più alto che esprimevano le lotte e potenziarlo attraverso l'azione armata. Questa è la nostra. Noi pensavamo che l'azione armata appunto moltiplicasse gli effetti del punto più alto a cui si era collocato già il movimento. Quella era il nostro, diciamo, la nostra idea dell'uso della lotta armata. E cercando anche di, attraverso l'azione, di rappresentare un messaggio di dire che lo scontro di potere, se quello è, se si vuol fare scontro per il potere, per il potere proletario e l'abbattimento dello Stato borghese, aveva inevitabilmente il passaggio armato. Quindi di dire che strategicamente la conquista del potere si poteva fare solo se le masse si armavano. Questo era il messaggio che stava dentro la lotta armata, però concretamente, quindi che strategicamente la lotta armata era quella, era la fase decisiva della trasformazione rivoluzionaria dell'esistente, e però nel presente stavamo, cercavamo di agganciarsi, se ci azzeccavamo o non ci azzeccavamo, questo poi dipendeva, di collocarci al punto più alto di quello che esprimeva il movimento. Non cercavamo di sovradeterminarlo, come si usa questa parola, cioè di dire mo ti insegno io quello che devi fare. Noi raccoglievamo quello che era il punto più alto della lotta e lo rilanciavamo potenziandolo attraverso l'effetto che aveva l'azione armata. Questo era l'elemento. È chiaro che però poi, e questo è un po' dentro appunto anche un dibattito su queste questioni, organizzazione, partito, strumenti di lotta, si possono fare sul piano teorico e sul piano pratico. È difficile poi, è molto difficile, non che sia impossibile, legare i due fattori. Perché? Perché poi, anche se tu per esempio fondi un'organizzazione, ti decidi di stare in quel punto dello scontro di classe e comportarti in quel certo modo, poi però non è che sei tu solo a decidere l'andamento, cioè il conflitto di classe è una cosa che si fa in due, anche in più, comunque c'è sempre l'avversario che è uno Stato che ti vuole schiacciare, annichilire, spazzare via, annientare. Quindi a volte delle scelte sono ovviamente costrette. È chiaro che l'innalzamento dello scontro, che non necessariamente l'innalzamento dello scontro è stato prodotto dalla volontà diciamo di potere di rivoluzionaria che c'era nel movimento, a cui però lo Stato ha risposto, i carri armati ha tirati fuori lo Stato, non abbiamo tirati fuori noi, anche perché non ce l'avevamo. I carri armati di Cossiga nel 77 stavano nei piazzi italiani, appunto la legge reale con cui fucilavano la gente ai posti di blocco, hanno ammassato 320 persone soltanto ai posti di blocco nei primi 10 anni di effettuazione della legge reale, che so, il carcere preventivo, tutte queste cose qui. Cioè lo Stato ha risposto con una forza talmente tale che tu eri anche costretta a innalzare lo scontro, altrimenti significava che facevi un passo indietro. Cioè voglio dire, poi tu puoi partire con certe intenzioni e prefiguri uno scontro di un certo tipo e ti fai il tuo programma, dopodiché però sei costretto anche a cambiarlo, perché lo scontro appunto dipende anche da quello che fa l'avversario. Per esempio ci stanno alcuni libri che stanno uscendo in questo periodo, di storici, per esempio alcuni come alcuni ex Lotta Continua, per esempio Giovanni De Luna è stato un compagno, un dirigente della Lotta Continua che fa lo storico, ha scritto un libro, ha diversi libri, ha scritto su quegli anni. Lui porta avanti una tesi, dice che diciamo, fino al 71, quindi c'è stato il primo ciclo di lotta, 68-71, un grosso ciclo potente, forte, che ha posto un'opzione di cambiamento. Se lo Stato avesse risposto non con le bombe di Piazza Fontana né con quella repressione tremenda, il movimento, secondo Giovanni De Luna, si sarebbe incanalato verso una trasformazione, verso delle riforme di struttura consistenti, ma non avrebbe fatto altre scelte. Questa è un'ipotesi di lettura, ovviamente fa la storia col sé, è sempre un po' così, uno può dirne 1500, io non sono tanto d'accordo con lui, però comunque è un'ipotesi di lettura. È chiaro che comunque quello che ha fatto lo Stato c'è entrato in quelle che sono state le scelte nostre, potere operaio, per esempio, perché nel 73 si scioglie per confluire in parte nell'autonomia organizzata e in parte fare scelte di formazione armate. Perché nel 73 vede esaurita la sua funzione di partito legale. Il potere operaio si era dato appunto come, per portare un esempio perché è abbastanza significativo, come un'organizzazione che funzionava abbastanza per diffondere il conflitto e per innalzarlo, quindi anche con una funzione da partito, e che aveva anche le sue attività, era un partito legale, c'erano cioè le sue sedi con gli iscritti, tutto, giornale eccetera, e però faceva piccole azioni laterali. Quando nel 73, quando si innalza la repressione ferocemente, succede che la polizia perquisisce tutte le sedi di potere operaio, prende l'elenco degli iscritti, ne chiude alcune, le altre ovviamente le mette sotto attenzione, e questo succede. A quel punto i compagni, cioè, lo scioglimento a quel punto è obbligatorio, cioè tu nel senso non puoi più continuare a lottare in quella doppia versione, partito attività legali al 90% e anche un po' di attività non legali, perché intanto ti hanno preso il nome e perché non ti danno più quello spazio, cioè lo Stato non ti permette più quello spazio. Quindi ti costringe a fare scegli, o ti sciogli, vai a casa, fai un'altra cosa, oppure ti dai delle forme più elastiche, più agili, o addirittura clandestine, cioè devi fare una scelta rispetto a quel salto che ti ha posto, appunto lo Stato. E loro hanno fatto questa scelta, si scioglie il potere operaio col convegno di Rosolina, e in parte confluiscono nell'autonomia organizzata e in parte confluiscono formano tante formazioni armate come Cocorì e tanti altri, alcuni confluiscono pure nelle Brigate Rosse, eccetera. Quindi fa quella scelta lì. Lotta Continua fa un'altra scelta quando in quegli stessi anni, 72-73, che c'è un grosso impatto repressivo di fronte alla parte avanzata del movimento. Lotta Continua da un'altra, nel 72, per esempio, abbandona l'intervento sul carcere, perché dice che la situazione è diventata troppo dura, non si reggeva più lo scontro là dentro, abbandona l'intervento sul carcere, tant'è vero che nel 74 si fondano i NAP, cioè che sono tutti militanti del vecchio i nuclei di Lotta Continua, dei collettivi, sì, Jackson, delle Pantere Rosse,
nella commissione carcere.
È la commissione carcere, viene sciolta da Lotta Continua e i militanti di base, ma prevalentemente gli ex detenuti, perché c'era un largo seguito tra i detenuti ed ex detenuti, fondano i NAP, perché devono continuare in quella forma che non era più quella precedente, perché lo Stato ha imposto un cambiamento. I dirigenti di Lotta Continua sciolgono e dicono facciamo un'altra cosa, non si può più fare, e quelli per continuare sono costretti a fare i NAP. Non c'è altra soluzione in quel contesto. Casomai uno può dire avresti potuto prevederlo prima, certo, però dai, prevedere le cose prima non è facile. In quel momento una parte di Lotta Continua fa due passi indietro, un'altra parte invece continua e fanno i NAP, e così via, fino al 76, per esempio, l'altra svolta di Lotta Continua, che sceglie la strada, che fanno DP, tutta la parte, tutta l'escrescenza, tutto il ceto politico di questi gruppi che sono stati rivoluzionari nel loro sorge, pure Avanguardia Operaia, e lo dico con un po' di forzatura, perché francamente la Brigata Lepre veniva chiamata così, la Brigata Lepre, perché in ogni scontro nei piazzi i primi a nascere erano loro. Allora gli diciamo a Brigata Lepre, siete quelli che scappate, che cazzo, almeno reggete 5 minuti lo scontro. Vabbè, però pure coloro hanno assunto un compito, per esempio una formazione dei CUB nel Milanese ha avuto un buon seguito, l'Avanguardia Operaia, Lotta Continua ha avuto un grosso merito, Potere Operaio pure. Poi però, quando lo scontro si è trasferito, i dirigenti hanno fatto un passo indietro e la base e altri compagni hanno fatto un altro. E lì un passaggio lo devi fare, o vai avanti o vai indietro rispetto a certe situazioni. Questo non per... Quindi nessuno è stato un tappo in quel senso lì. Io quando dicevo il tappo, dico nella versione quando, appunto, come dire, cioè un'organizzazione non può fare l'educatore, anche se deve dare dei riferimenti critici che sono poi, che uno li prende anche come crescita, però deve cercare di raccogliere ciò che viene dal movimento nei punti più alti e potenziarlo con la lotta armata, non ha importanza, ogni fase ha le sue, e può farlo in mille modi. Però è chiaro che quando assume, appunto, come diceva io ho preso quel passaggio lì, e come per esempio avviene oggi, la domanda che mi ha fatto il compagno rispetto a oggi, mi ha fatto lui, oggi secondo me sono proprio un tappo, il ceto politico, cioè i militanti che fanno i militanti, diciamo, di mestiere, di tutte le organizzazioni esistenti, senza dalla croce a nessuno, sono un po' un tappo, perché l'abbiamo vista a Genova, secondo me lo vediamo ancora oggi, sono un po' un tappo, perché non hanno, perché dopo quella, io l'ho vissuto, stavo mezzo ancora, mezzo dentro, mezzo fuori, quella mattanza di Genova, lo dico proprio con tutto, non mi frega niente, poi avrebbe avuto bisogno di una risposta, che cazzo, hanno fatto quello che hanno fatto, l'hanno chiamata loro la macelleria messicana, ci fosse stata una risposta degna, sì, siamo logorati, si sono logorati, chi ha seguito questa cosa, il Comitato Giustizia e Verità, lì come si chiamava, processi che sono durati 10 anni, non è successo niente, cioè una risposta, cioè quel cavolo col caserma del Bolzaneto. Ma voglio dire, insomma, poi non voglio fare l'esaltazione dei reati, sennò poi qui però voglio dire, è assurdo che dopo 10 anni cose vergogne così, qui si hanno torturato i ragazzini di 16 anni, insomma anche su un piano umano una risposta ci sarebbe stata. E il commissario, mi spiace, ma non glielo dico.
Però mi raccomando, facciamo tutto quello che volete, quello che vorresti tu, però voi, Senzani, non lo vogliamo più in nessuna organizzazione, va bene? No, lo dico perché, e poi nemmeno chi, e non dico chi era, perché voi forse lo conoscete, che in tutti i convegni pubblici, riunioni come queste o meno, faceva tutta una serie di ragionamenti incomprensibili e finiva, tanto nessuno poi lo ascoltava più, ma finiva con un entusiasmo generale di tutti gridando, mai più senza fucile, ma secondo me lui non aveva neanche quella cerbottana usando mai una cosa di questo genere. Quindi, capite, bisogna queste cose guardarle con grande cautela nel movimento.
Noi ci possiamo fermare qui, se volete. Ringraziamo Salvatore, ringraziamo Giuliano, ringraziamo tutti voi. Alla prossima.
Alla fine sarebbe vito. Il commissario ha scritto tutto, poi c'è anche la magia.